Buongiorno a tutti voi, è Angela che vi parla. Questa mattina, mattinata insieme, avremo il piacere di avere in collegamento con noi Monsignor Ennio Appeciti, responsabile del Servizio delle Cause dei Santi dell'Arcidiocesi di Milano, membro della Congregazione delle Cause dei Santi, e con lui parleremo di santi e di santità. Monsignore, è in collegamento con noi?
Sì, mi dicono che però ho la voce bassa, ma non so cosa farci.
Ecco, bene. Grazie di essere con noi, la sento comunque e penso che la sentano anche i nostri radioascoltatori. Grazie di essere con noi, l'abbiamo vista lunedì sera nella Basilica di San Vittore per la presentazione di questo libro di Carla Tocchetti, Domenichino del Sacro Monte di Varese, e allora lei è la persona più adeguata sicuramente per parlare del processo di beatificazione, come avviene la beatificazione di una persona, ecco quali sono le fasi di questo processo. Voglio dire che Monsignore Appeciti, tra i numerosi incarichi, è docente anche di storia della Chiesa presso la sezione del Seminario Arcivescovile di Milano della Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, autore di circa 230 pubblicazioni, ha aperto 33 cause di beatificazione. Quindi davvero una persona davvero grande. Grazie ancora, Monsignor Appeciti.
Grazie a lei. Speriamo di essere all'altezza.
No, sicuramente. Mi dica allora quali sono, come avviene un processo di beatificazione?
E avviene prima di tutto a partire, ed è importante ricordarlo, a partire dal popolo di Dio, nel senso che la Chiesa, la gerarchia, il Magistero chiede che non si cominci mai un processo se non c'è al fondamento, alle spalle, un popolo, una Chiesa, una comunità che lo chiede. Quindi è importante, non siamo mai noi, parlo così, noi incaricati a fare il processo, piuttosto c'è un popolo di Dio, una comunità numerosa che si rivolge, appunto chiede di iniziare un processo, questo è il primo passo, quindi si parte dal popolo di Dio, perché è una voce del popolo di Dio, e che si rivolge, si organizza, anche qui va detto che non basta che qualcuno chieda, occorre una prova, appunto l'incarico del mio incarico, anche questo, una prova che è una comunità solida, e convinta, decisa, perché poi si tratta di fare un cammino che qualche volta impiega anche decenni, quindi deve essere una comunità pronta ad affrontare questo impegno, perché la Chiesa è molto rigorosa in questo, nella ricerca, nella dichiarazione della santità. Per esempio, appunto, prendiamo Domenichino, visto che lei l'ha citato, e sono già 70 anni che si sta cercando di proporlo proprio, però questo è un segno buono, se non si perde di vista la memoria vuol dire che la fama c'è. Questo è il primo passo, veloce. Quando questo gruppo, popolo di Dio, che si organizza in un comitato, in un gruppo, si chiama spesso gruppo degli amici di, e si rivolge al vescovo locale, in un caso nostro all'arcivescovo, e chiede di iniziare il processo, chiede che si verifichi questo desiderio loro, questa convenzione loro. L'arcivescovo è chiaro, si confronta, è molto bello, c'è la formula speciale, dopo aver a lungo pregato e meditato, decido di accogliere, di solito appunto, la richiesta di questa associazione, di questa parte del popolo di Dio. E allora, ecco, si inizia tutta una procedura a questo punto. La prima è che il gruppo amici, l'associazione, deve incaricare un suo rappresentante per avere rapporti diretti, no? Lei è il cosiddetto postulatore o la postulatrice, uno che appunto tiene i rapporti con l'amministrazione diocesana, no? Mentre allora presenta la sua domanda e l'arcivescovo fa una serie di passi. Primo, ovviamente dopo aver meditato, chiede alla conferenza episcopale lombarda se sia d'accordo, presenta la figura del candidato, diciamo della candidata, e chiede se siano d'accordo nel fare iniziare questo cammino. E contemporaneamente, oppure dopo, dipende, scrive alla Santa Sede, al Dicastero delle Cause dei Santi, se sia è disponibile, se si è anch'esso d'accordo. Per esempio a Roma potrebbero avere degli incartamenti riservati, quindi se non ci sia nulla che ostacoli presso gli archivi romani questa causa, questo processo, questa causa diocesana. Con questi due voti positivi, allora intanto insieme l'arcivescovo costituisce una commissione storica. Questa è la più importante, perché deve raccogliere tutti i documenti, proprio tutti il più possibile, che riguardino il candidato, la candidata, documenti dal matrimonio dei genitori, il battesimo, il crisma scolastici, tutti i documenti e tutte le lettere, scritti che appunto abbia fatto il candidato, la candidata, o che abbia ricevuto il candidato, la candidata, o sul quale abbiano scritto del candidato o della candidata, giornali, riviste, libri, eccetera. Quindi vedi un lavoro enorme, perché si può essere sicuri che non c'è nulla di negativo. Se ci fosse bisogna esaminarlo e valutarlo. Tante volte sono accuse infondate oppure sa, interpretazioni, oggi poi il giornalismo è così scatenato. Questo, ecco, fatta questa fase di ricerca che può comportare anni, prenda. Per Monsignor Giussani abbiamo impiegato 10 anni a fare questa ricerca storica, vista anche la figura. Però serve per garantire, da una parte garantire la verità, dall'altra essere sicuri di non incamminarci in un terreno insicuro, perché noi dobbiamo cercare la verità per il bene della Chiesa, non possiamo proporre figure che non siano degne di questo compito, di questo incarico di Dio. Fatta questa ricerca, e completata e superata, allora si passa alla quarta fase, che è quella che è la fase testimoniale, cioè si l'arcivescovo nomina una commissione ulteriversa, allora come mi fermo un momentino, ho dimenticato, accanto alla commissione storica, se c'è se ci sono scritti del candidato o della candidata, l'arcivescovo nomina 2 teologi che hanno l'incarico di leggere gli scritti del servo di Dio o della serva di Dio, solo quelli fatti da lui, per verificare se ci siano errori di fede o di morale o idee un po' strampalate, ne girano tante oggi in giro, e se ci sia materiale per dimostrare la santità, quindi la figura spirituale. Con questi due voti positivi dei teologi e degli storici si passa appunto alla fase testimoniale. L'arcivescovo nomina una commissione che interroga, normalmente ci si cerca di stare tra i 60 e i 70, perché sennò diventa lunghissima la ricerca, poi non servono a un certo punto tanti, servono per dimostrare che è viva la fama di santità, che quello che si legge negli scritti è vero, è autentico, quindi c'è consonanza tra quello che è scritto dal servo di Dio, sul servo di Dio, al servo di Dio, corrisponde appunto a quello che la gente, testimoni di ogni tipo, preti, ecclesiastici, religiosi, laici, laiche, di ogni genere, poi perché anche è il popolo di Dio.
Anche familiari?
Se ci sono, sì, esatto, ci vogliono, perché appunto lei sa che nessuno è santo per il proprio cameriere, in questo senso in casa uno spesso... essere diverso, anche loro. Ho parlato forse troppo, quindi...
No. È interessante questo, perché dimostrare la fama di santità anche è una cosa semplice, se questa fama c'è. Sì. E comunque...
Anzi, poi c'è da dire, aggiungere, che se dovessi la commissione dovesse venire a sapere di persone che sono contrarie o... così problematiche rispetto alla causa di beatificazione, devono interrogarli, si è obbligati, cioè non si può fare finta di interrogo solo chi è favorevole. Dovessi venire a sapere che qualcuno ha qualche perplessità, forse anche solo sa, appunto una perplessità, non tanto sull'oggettiva figura, ma sulla beatificazione, va interrogata, perché occorre veramente avere la garanzia davanti a Dio e per la Chiesa.
Quindi ci sono anche dei momenti faticosi. Quali sono i momenti più faticosi di questo processo?
E normalmente è quando ti trovi davanti a momenti, chiamiamoli, di incertezza o di verifica di metafisica della figura o del motivo. Faccio un esempio, così forse è meglio.
Sì,
no?
Ecco.
Prendiamo Don Carlo Gnocchi, no? Don Carlo Gnocchi, grandissima figura, no? Che ebbe il coraggio di accettare l'incarico di diventare cappellano delle associazioni dei gruppi fascisti, eccetera, perché aveva visto che nei campi di scuola dei ragazzi fascisti venivano fatte veramente proprio delle scuole alternative vergognose, e compose un catechismo che superò la censura fascista, perché fu di un'intelligenza unica. Lui fece una specie di catechismo ad alfabeto, citava un pensiero di Armando Mussolini, che era il fratello di Mussolini ed era un credente, e dopodiché citava il Vangelo o i Santi, per cui la censura pensò, e c'è dentro il fratello Mussolini, passi, l'unico catechismo che passò al sotto il regime fascista. Lui così poteva fare catechesi sfuggendo ai controlli rigidi del fascismo. Certo, quando è emerso questo catechismo, è chiaro, ci si interrogò, si rimase un po' stupiti. Appunto, lo studio, l'analisi del testo e poi la lettura di quello che diceva Don Gnocchi ci respinse a dire: non è stato un cedimento al fascismo, è stata una furbizia di questo santo nel superare, nel piegare a sé una situazione certamente problematica. Ecco, vedi. Certo che rimani impressionato in un primo momento, no, quando leggi di queste cose. Oppure pensiamo appunto a Giussani. Giussani, che è chiaro, come sappiamo, ha vissuto un'epoca storica nostra complicatissima, no? E con le tensioni che c'erano, e il fatto della Nazione Cattolica, così come era in quegli anni, negli anni 50-60, negli 70, il passaggio nuovo, la riforma nuova, cioè 68, la crisi della Chiesa anche. Come visse, come operò? Fu profetico la fondazione di CL o fu una rottura rispetto al sanctuary? Mi fermo qui per dire come ti fermi, devi sostare, devi riflettere e interrogare, verificare. E ti interroghi in prima persona, perché dal tuo voto dipende anche una santità o una non santità, un processo che procede o viene interrotto. Non so se ho risposto a sufficienza per non stancare troppo tutti.
Ecco, no, ma siamo in radio,
siamo
in diretta, e quello che sta dicendo ci dice comunque che occorre
sto
una... dobbiamo
parlare
tanto, per cui mi fa piacere che lei mi faccia degli esempi, gliele avrei chiesti anch'io.
Sì, sì. Prendiamo Carlo Acutis, per esempio, se posso, perché mi piace, è stata una causa che... Perché Carlo, a presente adesso diventerà santo, no?
Ecco, lo dica, quando viene canonizzato?
Questo non lo sappiamo, lo riserva ancora. Probabilmente nel Giubileo dei Giovani, perché si dice che vorrebbe insieme a Pier Giorgio Frassati, sarebbe bellissimo avere due santi di questo tipo.
Sì.
No, dicevo di Carlo, perché per rispondere alla sua domanda di prima, quando mi fu presentata la figura di questo ragazzo, 15enne, quasi 16enne, che mi lasciò un po' pensoso, perché apparentemente all'inizio non aveva nulla di speciale, un bravo ragazzo, come tanti però, che è morto giovanissimo con una malattia impressionante in una settimana. Ecco, ebbi la fortuna, meglio, perché poi bisogna ricordarsi che esiste la provvidenza, che guida, aiuta, è una cosa troppo bella. Andai dalle suore Marcelline, perché facevo loro i ritiri mensili, appunto nella scuola di Piazza Tommaseo, dove aveva studiato Carlo. Allora, parlando con la preside, dovrei pensare, cominciare a vedere, lei l'ho sempre in mente, mi disse: quello, Carlo, ma no, figuriamoci, aveva ogni settimana aveva una nota in classe, mi portò i registri di classe in cui c'era appunto una nota, disturba, chiacchiera, copia, e queste tipiche note, no? E io fui molto contento, perché dissi: beh, chiaro, come si fa a fare santo uno che ogni settimana prende almeno una nota in classe, sul registro di classe. E quindi ero quasi convinto che non sarebbe andato proceduto ulteriormente. Poi dopo, però, nel interrogarmi, e qui vedete la provvidenza, un altro ritiro, un mese dopo, e incontro sempre così, per caso o per provvidenza, la direttrice delle scuole elementari, sempre delle suore Marcelline, che aveva avuto Carlo in quinta elementare. E lei, parlando di lui, dice: ah no, era proprio un santo, opposto a quello del preside, perché quando era qui da noi aveva in classe un ragazzo con una malattia alla pelle che lo rendeva un po' brutto, un po' repellente, poi anche meno dotato di altri, per cui un po' era anche povero, non, era un ragazzo che si vergognava della sua menomazione facciale e anche faceva fatica a scuola. Beh, allora, chiaro, che all'intervallo ragazzi di quinta elementare escono tutti di corsa a giocare, a scatenarsi, no? Lei, la direttrice, mi dice: sa, l'unico che invece prese l'abitudine di passare tutto l'intervallo insieme a questo ragazzo fu proprio Carlo. Carlo, un ragazzo che passa l'intervallo a far compagnia a un ragazzo che si vergogna, che è intimidito, che fa fatica. E poi, dopo due o tre giorni, non forse una settimana, comincia ad arrivare a scuola con due merende. E infatti la mamma di Carlo era un po' stupita, il domestico disse alla mamma: guardi che sta ingrassando perché vuole due merende. In realtà ne portava una per sé e una per questo ragazzo, per tutto l'anno. Allora vedi, tu ti interroghi, tu eri rimasto sorpreso, stupito, e però trovi o ricevi una risposta. È chiaro che ho preso il caso più semplice, ma sarebbe bellissimo poi continuare, perché spesso potremmo dire che ne troviamo in ognuna. Prendiamo, vado avanti. Frate Ettore, un'altra causa che abbiamo...
La fermo, Don Ennio, perché siamo in radio e quindi occorre un po' di musica. Ecco, lei rimanga comunque al telefono in modo tale che poi continuiamo a parlare proprio di Frate Ettore e cerchiamo di capire anche, di vedere in queste cause di beatificazione che ha aperto, quali santi in particolare l'hanno colpita, me lo sta dicendo, e quale carisma e quale virtù hanno manifestato. Stiamo parlando con Monsignor Ennio Picciti, continueremo con lui dopo un po' di musica. Siamo in collegamento con Monsignor Ennio Picciti, che ringrazio di cuore, responsabile del servizio delle cause dei santi dell'Arcidiocesi di Milano e membro della Congregazione delle cause dei santi. Grazie di essere con noi, innanzitutto perché non è così semplice poter parlare appunto con una persona che si occupi di procedere di procedere nella causa dei santi, insomma. Lei mi stava dicendo che effettivamente mi stava facendo degli esempi, no, Monsignore? In particolare quello di Carlo Acutis e poi di Monsignor Giussani. L'ho fermata nel momento in cui mi stava parlando di Fratello Ettore, che di cui adesso può parlare. In effetti credo che da questi processi lei possa anche capire che carisma e che virtù hanno manifestato tutti questi santi.
Sì, per esempio, prendiamo Fratello Ettore, visto che
Camigliano,
di lui,
ecco.
Camigliano, ecco. No, appunto. Da una parte vedi l'avventura splendida, per esempio appunto il fatto che nella stessa comunità dei Camigliani forse non si era del tutto convinti che fosse il modello di Camigliano, eppure quello che d'altra parte richiamava i Camigliani al loro carattere primitivo, originario, quello del servizio degli ultimi, no?
E poveri,
certo,
sì.
Poi dopo... Esatto, dopo, mentre devi iniziare il processo e senti le due anime, è un pazzo di Dio, nel senso più vero del termine, o un pazzo degli uomini, nel senso che era esagerato. Allora occorre discernere, occorre riflettere. Sentivi giustamente, cioè sono entusiaste di lui, e persone invece criticissime di lui. E proprio ho in mente io stesso quando venne in seminario a Venegono per parlarmi, noi eravamo in cappella in adorazione perché era il venerdì e lui, avendo saputo che ero in cappella, arrivò in cappella, entrò e andò tranquillamente davanti all'altare, davanti al Santissimo, a parlare a tutti i seminaristi. Il rettore avrebbe ucciso lui e me perché aveva interrotto, però io lo guardavo e dissi: ma questo però è un uomo di Dio, chi può rendere così carico un uomo nell'interrompere un rito così, no? Per tutti noi, ecco, proprio questo, fratelletto, e ne parlavamo anche con i superiori, perché diventava una figura che avrebbe inevitabilmente richiesto ai camigliani di verificare quanto sia ancora vivo, forte, deciso il loro spirito, però valeva la pena, perché questa è la caratteristica, e i santi spesso richiamano ai valori fondamentali, che sono quelli, soprattutto per gli uomini religiosi, quelli che loro avrebbero o hanno nel cuore, ma non solo, adesso mi correggo subito perché penso, allora non solo ai religiosi, ci sarebbe da dire tutto, ma anche ai laici, perché parlando così, vede, vado un po' a braccio, mi raccomando, mi viene in mente Marcello Candia, un'altra figura che io ho amato per la sua ricerca, è appunto questo imprenditore, una vita splendida, che vende tutto, la sua impresa che era ai primi posti in Europa, e va a fondare un ospedale appunto a Macapà, e allora la terra, una zona, tra le zone più povere del Brasile, essendo andato per il processo almeno 10 volte e poi nel corso degli anni, mi ha affascinato. Faccio sempre l'esempio, quando andai la prima volta per raccogliere informazioni, perché occorre raccogliere informazioni dalle persone, no? Del dove lui è vissuto gli ultimi tempi, dove è morto. Ricordo che con l'aereo atterrammo a Macapà su una pista di terra battuta. Dopo 2 o 3 anni, quando tornai, la pista di terra battuta è diventata di asfalto, quindi si era ben organizzato. L'ultima volta che sono andato 7 anni fa, la pista di terra battuta è diventata una delle corsie, delle 6 corsie della strada che collegava appunto la città nelle sue varie parti. Un'esplosione di questo luogo che ricordo era poverissimo. Di Macapà, non dimentichiamo, la cosa più bella è il campo di pallone, perché il campo di pallone è esattamente sulla linea dell'equatore, una squadra gioca al nord e una squadra gioca al sud del mondo. Chiaro, voi non mi perderei il clima, il calore, eccetera. E lì dici, ma chi gli ha dato la forza? Chi lo ha reso così coraggioso? Quando poi dovetti incontrare i lebbrosi, e questo è l'altro aspetto splendido, perché mi portarono i camigliani, i missionari di Don Calabria, mi portarono a interrogare alcuni lebbrosi e mi dissero: andiamo adesso nell'anticamera dell'inferno. E io rimasi. Così chiamavano il lebbrosario nella città vicina a Marituba, per dire l'idea. Tanto era abbandonato, Marcello riuscì a risollevarlo. Gli diede speranza alle centinaia, a migliaia di lebbrosi abbandonati lì, nell'anticamera dell'inferno. Bene, allora mi accompagnò in un salone dove c'era su un tavolo, ricorderò sempre l'immagine, una donna, aveva perso, le avevano amputato le gambe, sopra il ginocchio, fin sopra il ginocchio, e non aveva più le dita, erano i moncherini, appoggiava con il moncherino della mano sul tavolo, era cieca, era caduta le orecchie, tipicamente una fase acutissima di lebbra, no? E era sul tavolo proprio seduta, messa lì quasi con una bambolona, adesso è cattivo quello che dico. Ma il missionario, come tanti missionari, a voce alta, entusiasta, entrò, noi entrammo dalle spalle, d'altra parte lei era cieca, e lui le gridò: siamo qui per Marcello Candia, è qui venuto uno per... E lei ovviamente sentì Marcello Candia, capì poco del resto, e si mise a saltellare. e rimase impressionato da questo, e saltellando un corpo cadde e sbatté la testa sul tavolo, in mente ancora il rimbombo della testa che batteva sul tavolo, perché era caduta, ma era contenta, gioiosa, e ripeteva: «Oh, Marcello, io sapia che fosse voltava qui». Cosa mi disse? Cioè, «Oh, Marcello, sapevo che saresti tornato, me l'avevi detto».
Che io
vedo ancora presente, sì, ho ancora presente proprio quel tono, perché mentre mi accostavo, diciamo, qui siamo davanti a qualcosa di troppo grande. Una lebbrosa che gioiva battendo la testa, perché lo sapevo che tornavi, me l'avevi detto, perché ci hai tanto aiutato. Vedi, allora appunto, quelli che hanno detto «ma poteva fare tanto bene, stava», dico: «ma forse il bene, più che farlo fare agli altri, occorre farlo noi». E Marcello fece questo. Ed è bello, mi piaceva Marcello, perché quando il PIME sperava che diventasse membro del PIME, membro laico del PIME, cioè si associasse, lui rispose sempre che no, gli bastava il battesimo. Gli piace il battesimo, un cristiano. Basta questo. Per dirle, le diceva appunto, di religiosi, il carisma dei religiosi, fratelletto, il carisma dei religiosi, mi viene in mente Fra Cecilio Cotinovis di Milano, un'altra figura splendida, un cappuccino anche lui, beh, sarebbero i suoi i confratelli della sua radio, sarebbero interessati a parlare di lui, che appunto diventa affascinante perché è padre di santi, non di, ma è Gianna Beretta Molla.
Ecco, volevo giusto parlare di lei, ecco, di una donna. Tutti questi santi, lei sta dicendo, sono toccati dal Signore e propongono il Signore sostanzialmente, perché non propongono la loro vita. La loro vita sicuramente diventa un modello di santità, ma fanno in modo che noi possiamo amare di più il Signore, no? Non è così?
Esatto, anzi, ci tengo a dire, noi diciamo i santi, in realtà dovremmo dire i canonizzati, mi piace sempre quando posso precisare, il Papa non fa un santo, la formula tecnica è canonizzo, iscrivo nel canone dei santi, perché il canone è un canonizzato, canone, si ricorda, canone è un modello fisso, sicuro, certo, no? Il canone della Messa, per esempio. E quindi è un modello, il santo è un modello, un canone, un modello di uomo o donna che ha messo in pratica il Vangelo, ha vissuto il Vangelo, che si è fidata di Cristo e Gesù, e il Signore l'ha ricolmata di sé. Allora diventa un esempio per noi, fidarsi di Gesù Cristo, seguirlo. E qui pensiamo appunto a Gianna Beretta Molla, come si diceva, per riprendere la sua frase, che è stata, è molto importante dirlo, non è che ha voluto a tutti i costi morire, lei si fece operare dal suo, era dottoressa, il suo professore di tesi che le voleva bene, la operò in modo da ridurre la massa tumorale, in modo che la bambina, appunto Gianna Emanuela, crescesse, dopo si sarebbe, dopo la nascita, sarebbe operata. Lei però misteriosamente sentiva che forse però un rischio c'era e disse al marito, cosa bellissima da ricordare, nei poche settimane prima, come se sentisse: mi raccomando, se doveste mai scegliere tra me e il bambino, lo esigo, scegliete il bambino. Non voleva morire, infatti stava scegliendo in ospedale il vestito da mettere per il battesimo. Perché è importante, il santo non è uno che non ama la vita o che a tutti i costi vuole andare in paradiso. Il santo è uno che ama Dio e ama il prossimo. Lei amò suo marito, amava i suoi figli. Però vedete, questa intuizione misteriosa che il marito stesso non capì: se dovete scegliere, lo esigo, scegliete il bambino. E poi questo avvenne. Allora qui rimani stupito, perché questa donna appunto, per esempio, scelse la professione di medico, perché, bellissimo quando leggi nei suoi pensieri, perché il sacerdote arriva fino a un certo punto, tanto più nei nostri tempi, no? allora ancora di più. La gente spesso chiama il sacerdote quando non c'è poi più niente da fare, purtroppo. E le disse: il medico ha una via ancora aperta, il medico è ancora cercato, un medico credente può ancora dire una parola quando il sacerdote viene tenuto a distanza. Affascinante, vedi, è una missionaria della sua professione.
È molto amata, qui, è molto amata da tutte le famiglie, è molto amata. E questa è una fama che continua ed è un esempio davvero per tutti noi che non sono, siamo sposati, ma per tutte le famiglie giovani. Davvero vedono in lei ancora un esempio, un grande esempio di santità. E quindi le sto chiedendo, per la Chiesa ancora la Chiesa ha ancora bisogno di santi, allora?
Sì, sì, e come, perché anzi la cosa misteriosa è che appunto questo, nel senso bello misterioso, questo è pullulare di santi, anzi forse oggi è interessante, lei mi pone una questione interessante che mi sta interrogando, proprio quando lunedì parlavo di Domenichino, no? Avevo cominciato proprio a guardare la sua giovane età, lo paragonavo a Carlo Acutis, e a questo punto anche per me è stato un mistero, uno stupore splendido, perché ho cominciato allora a guardare quanti giovani santi, anche per la nostra diocesi, per esempio noi dovremmo, devo stare attento a parlare troppo, cominciare un processo per un giovane che ci viene proposto intensamente in questi tempi, Marco Gallo, anche lui un ragazzo che morto in un incidente stradale a 18 anni e che appunto però ha suscitato intorno a sé un tale movimento di compagni, era capace di animare tanti suoi compagni che appunto quando è morto loro stessi fanno da allora un pellegrinaggio annuale a cui partecipano ormai centinaia di giovani, perché hanno trovato in lui il modello di un giovane che non si era assegnato, che non si è lasciato prendere dalla mentalità comune, se vogliamo. È troppo diffusa questa mentalità, forse sbagliamo a lasciare prevalere l'idea che i giovani non valgono. E qui mi spiace, perché ne avevo trovati una ventina, ma anche per noi, ripeto, poi c'è anche un altro giovane, sempre nella nostra diocesi, di lui dico solo il nome per non illudere troppi, perché sto studiandolo, ma anche lui, Andrea, anche lui, un giovane che a scuola era simpaticissimo, però portava poi quella carica di entusiasmo che scaturiva dalla sua fede profonda. Sono tanti i giovani, anche nel mondo, e allora mi dico, non è per caso che, torniamo appunto a Carlo Acutis, come mai questa esplosione improvvisa? Come mai di Domenichino si è messo in cammino un moto che...
Dopo 70 anni.
È come se il Signore, ma questo sto pensando io adesso, è come se il Signore volesse in questo momento nostro storico preciso dirci: abbiate più fiducia nei giovani, non siate i soliti pessimisti e dite ai giovani che si può essere santi. Si può essere santi amando il computer, Carlo Acutis, si può essere santi andando in moto, come Marco Gallo, giocando, sportivi. Però, per esempio, prendiamo Marco, quando i suoi genitori tornarono a casa dopo l'incidente mortale andando a scuola, trovarono che la sera prima sulla parete della sua stanza, misteriosamente, perché la mamma faceva la camera tutti i giorni, no? Come tutte le mamme sante, e lui la sera prima aveva scritto una frase incisa sulla parete, stranamente, no? Perché cercate tra i morti colui che è vivo? E tu rimani, perché la sera scrive, incide sulla parete, cosa impensabile per un bravo ragazzo, no? Anche se allegro, una frase che sembra profetica. Il giorno dopo si alza, va a scuola, sempre sorridente e contento, un incidente che purtroppo gli toglie la vita. Queste sensazioni profonde. Domenichino, appunto, ci parla di il coraggio di affrontare la malattia, perché anche lì, forse pensiamo, Carlo Acutis in pochi giorni è morto, ben cosciente, ma Domenichino che vive una lenta agonia.
8 mesi, sì, veramente una malattia molto lunga, insomma, anche molto dolorosa.
Esatto, però sempre incoraggiando, a presente, no? Anzi, dicendo alla mamma di non continuare a pregare, perché lui vuole andare in paradiso, anche perché sa che la malattia è ormai irreversibile. Ma mi fa venire in mente Don Giussani quando lo prese il Parkinson, per esempio, e qui sarebbe anche bello, come Papa Giovanni Paolo II, Don Giussani diceva ai suoi che andava a pregare per esempio a Trivulzio e diceva che bisognava chiedere la grazia, perché se non si chiede la grazia vuol dire che non si ha fiducia in Dio, ma poi essere capaci di accettare comunque la volontà di Dio perché ci si fida di Dio. Allora fiducia in Dio che mi chiede, pensate, gli chiese questa, io credo sia una delle malattie attuali più brutte, più dolorose, no? Il Parkinson che ti imprigiona. Però chiediamo la grazia, dobbiamo chiedere la grazia perché ci fidiamo di Dio. Dobbiamo accettare la malattia perché ci fidiamo di Dio. Allora, vedi, ti interroghi perché ti nascono queste pressioni, questi problemi. Poi mi piacerebbe, se mi permetti, un'altra donna, così parliamo. A me piace molto Suor Enrichetta Alfieri, la santa, l'angelo di San Vittore. È una suora che visse 30 anni a San Vittore. E mi ha colpito perché quando andai a visitare, perché bisogna fare anche la visita dei luoghi in cui visse, le suore, appunto, di Santa Giovanna Antirature, ebbero, in tempi antichi, come dimora, come casa, purché stessero in carcere, 6 celle, loro vivevano in 6 celle messe un po' unite perché fosse una loro casa, come le incarcerate, 6 celle, lì, appunto, ed erano, per 30 anni, sempre così, accanto alle carcerate, dando loro speranza, dando loro coraggio. Poi certo, con un'astuzia fenomenale, siamo anche nel tempo della guerra, ma perché poi, vedete, Suor Enrichetta Alfieri mi permetterebbe, non so se la forzo nella mia interpretazione, di parlare dell'importanza dei miracoli, perché i santi poi sono figure splendide, vede, per esempio anche quelli di cui stiamo parlando, sono figure splendide.
Beh, Don Giussani è stato mio professore all'Università Cattolica, quindi.
Allora, penso che.
Ecco, conosco bene.
Sì. Ma sì. Poi pensi a Lazzati, a Giuseppe Lazzati.
Certo, c'era Lazzati in quel momento. sì, c'è stato.
E non finire, vede, proprio scorre il mio elenco e non so trattenermi dal parlarne, perché penso anche a padre Clemente Vismara in Birmania per 50 anni quando sono stato là.
Certo.
Rimani lì.
Ma signora Appicitti, devo fare ancora una pausa musicale. Lei può ancora rimanere con noi perché la trasmissione è lunga e quindi, essendo in diretta, occorre un po' di musica. Siamo sempre con Monsignor Ennio Appicitti, che ringrazio di cuore veramente per tutto quello che ci sta dicendo. Siamo vicini alla commemorazione dei morti e alla grande giornata in cui siamo insieme, proprio celebriamo i santi, la comunione con i santi. Lei ci sta dicendo che la Chiesa ha ancora bisogno di santi e che il valore di un santo per la Chiesa e per tutti noi, per il popolo di Dio, è importantissimo. Insomma, io ricordo che in ogni famiglia, in ogni nostra famiglia, c'è un santo particolare che sicuramente verso cui c'è una dedizione particolare. Non so, nella mia famiglia c'è Sant'Antonio di Padova, non lo so nella sua, ma c'era questa abitudine di celebrare di più un santo. Adesso invece questi santi di cui ci sta parlando lei, e che sono santi a noi contemporanei, che hanno vissuto del loro tempo e che ci comunicano davvero quello che che hanno vissuto in questo momento, in queste circostanze, anche la stessa figura di Carlo Acutis è una figura che è così vicina ai ragazzi di oggi che non può essere che per loro un esempio da seguire, no?
Esatto, sì, sì, è questo il santo. Infatti il santo è per noi, non è per lui, lui o lei è già in paradiso. Il Signore ci risuscita proprio per noi, è un ulteriore insegnamento, un ulteriore segno dell'amore di Dio che vuol dirci guarda che puoi farcela, guarda che puoi essere, appunto, la frase grande di Dio, no? Siate santi come io sono santo, nel libro del Levitico, che ricorre costantemente. Dio ci ha chiamati alla santità, cioè ad essere sua immagine e somiglianza, questa è la santità, siate santi come sono io sono santo, perché io sono santo. Sarebbe bello ricordare che la santità non è una specie di bollino premio per qualcuno, no, è la normale condizione, dovrebbe essere la normale condizione di ogni cristiano. Infatti, mentre parlo, mi viene in mente Giovanni Paolo II, che nel nuovo millennio unte esorta la santità, ce lo dire come proposito per questo terzo millennio cristiano, era il 2001 quando scrisse queste cose, e dicendo che la santità è la via alta della normalità cristiana. È una via alta, certamente impegnativa, ma normale. Normale. Quindi è importante questo, i santi sono sempre qualcuno che ci deve interrogare, il Signore li suscita per scuotere noi e per dirci, io amo la frase di Sant'Agostino, si iste tille cur non ego, se lui ci è riuscito, se lei ci è riuscita, perché tu no, puoi farcela anche tu. Allora vedi, io qui mi piacerebbe, non so quanto tempo abbiamo,
e abbiamo 4 minuti, non di più, siamo quasi alla fine.
Perché sarebbe stato bello parlare dell'importanza del miracolo, perché i miracoli, che a me è accaduto anche lì, sono proprio questo mistero, come se il Signore ci dica, questo ci tengo che divenga beato o santo, per questo accolgo la sua preghiera di chi si rivolge a lui e faccio il miracolo. Penso, me sarebbe bello per ognuno di tutti, mi piacerebbe ricordare sempre quello che avvenne per Charles de Foucault, uno dei santi che io amo di più. Perché
che abbiamo amato miracolo, nella nostra giovinezza, ce lo proponevano sempre come lettura, esatto. Lei della mia età e quindi esatto, abbiamo letto tutte queste cose.
Quando pensi che il miracolo della beatificazione è avvenuto qui nella nostra diocesi, che era rimasto dimenticato, ricordo che siccome era passato molto tempo, non so, erano rimasti pochi testimoni, ricordo che non c'erano più testimoni e quando interrogai quei pochi che erano sopravvissuti ero sempre, ho in mente, in parrocchia, nell'asilo della parrocchia, non dico il nome, per evitare che ci vedessero in troppi, mentre riponevo il computer dicevo al parroco e purtroppo non basta quello che abbiamo ricevuto, non, ci mancano testimoni, non avremo mai il miracolo. E la porta della stanza in cui ero era aperta e c'era il signore delle pulizie dell'asilo, no? Che disse, scusatemi, noi siamo educati a non dover mai intervenire, non dire mai nulla perché siamo solo qui a fare le pulizie, ma sentendo quello che dice il reverendo, guardi, sa, se lei interrogasse Suor Maria, e io le ricordo che dissi, sì, ma Suor Maria, me ne parlano tanti, e Suor Maria ha detto, ma non c'è, è sparita. No, 15 giorni fa è stata rimandata, sa che le suore girano, rimandata nella parrocchia vicina. Allora, col parroco, telefonammo alla parrocchia vicina, c'era Suor Maria, e la chiamammo, venne dopo un... E le dissi, ah, sì, mi ricordo bene quel fatto, mi ricordo bene che la mamma di queste bambine dell'asilo che curavo io stava morendo, era tutto pronto. Però sarebbe bello chiedere alla mamma che tenne quei giorni le bambine perché la mamma, la loro mamma, stava morendo. Chiamammo quella mamma, ah sì, mi ricordo, però sarebbe bello chiedere alla signora che aveva stirato il vestito da metterle sopra quando sarebbe morta. E di colpo, misteriosamente, per una frase detta mentre ponevo deluso il computer nella mia valigia, sentita per caso da una donna delle pulizie che per caso passò in quel momento, che per caso sentì, che per caso ebbe il coraggio di dire non dovrei ma lo faccio.
La ringrazio veramente di questo, la ringrazio di tutto quello che ci ha detto. Ricordo che il Papa proprio domenica scorsa ha canonizzato, proclamato 14 nuovi santi per la Chiesa Universale, tra cui 11 martiri di Damasco. Penso che sia anche il momento in cui questo ci sollecita ancora di più a riconoscere la grandezza delle persone che sono in missione, dei sacerdoti, penso, e di quelli che hanno fondato anche delle congregazioni, penso a Elena Guerra delle Oblate di Santo Spirito. La ringrazio di cuore, speriamo davvero di risentirci ancora e di poter parlare più a lungo di qualche santo in particolare. Speriamo che anche per Domenichino riparta la corsa per riconoscerlo santo. Grazie ancora a Monsignor Ennio Peciti, che è stato con noi a Radio Missione Francescana stamattina. Per sentirlo potete andare poi sul sito della radio e lo potete riascoltare. Grazie ancora, Monsignore.
Grazie, arrivederci, grazie. Allora, buongiorno.